Sono 41 gli architetti, di cui Manuel Orazzi, che è il nostro ospite, intanto lo salutiamo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
41 gli architetti, di cui appunto Manuel Orazzi, nell'appena uscito Vite stravaganti di architetti, e lo pubblica il bellissimo editore Giometti Antonello, tratteggia con sapienza, con arguzia, tutta una serie di piccoli ritratti, due pagine per ognuno più o meno, delicati, e su questa parola torniamo, soprattutto nella capacità di restituire tutta una serie di stranezze, peculiarità, vizi, intimità di qualche tipo, no? Con momenti chiave naturalmente del lavoro di architettura, che spesso era un lavoro di ricerca corredato da una serie di fotografie, piccoli disegni che arricchiscono il lavoro e ci aiutano a capire qualcosa delle personalità degli architetti che ha raccolto in questo Vite stravaganti di architetti. Manuel Orazzi ha insegnato nelle università di Camerino, Bologna, Ferrara, collabora da tempo con l'Accademia di architettura di Mendrisio. Dal 2003 lavora in collaborazione con la casa editrice Quodlibet, dove cura alcune importanti collane dedicate all'architettura, al paesaggio, all'urbanistica. Allora, veniamo al libro. Lei mi sembra, tra l'altro, parte nelle primissime pagine con una annotazione sulla disciplina dello storico dell'arte, che è la sua formazione, e non punta in realtà a cogliere nella tradizione, a meno che non siano dei grandissimi architetti, no? delle archistar o del, che sono quelle di oggi, o del passato. Ma la storia dell'architettura non guarda tanto all'architetto in sé, ma individua, ricostruisce fenomeni, temi, movimenti. E invece lei con questo libro va nettamente controcorrente. Allora, com'è nata questa ancora una notazione, perché questo libro raccoglie in realtà un lungo, lunghissimo lavoro fatto su riviste settimanali, quotidiani con i quali lei collabora. Allora, come nasce l'idea di raccogliere tutte queste piccolissime e stravaganti biografie?
Beh, mi sono accorto che erano passati 20 anni dalla prima che ho scritto, e poi, diciamo, una serie di considerazioni, perché purtroppo, diciamo, Gino Giometti, che era uno dei due editori della casa editrice di Macerata, l'altra, quella dove non lavoro, è mancato, e parlando con Milena Ibro, che insomma se la sta portando avanti, è nata questa idea di raccogliere, di fare un libro, ecco, anche un po' più così, magari meno letterario, ma spero divertente, ecco, insomma, unendo appunto non i mostri sacri, ma per lavoro, anche forse per inclinazione, spesso mi sono occupato di architetti meno conosciuti, meno noti, minori, ecco, ma il minore non è, penso, qualcosa di negativo, insomma. Tra l'altro Gilles Deleuze, che è un autore a cui noi siamo molto legati, ci ha ricamato molto sopra, facendo presente come spesso poi sono le figure considerate minori che cambiano tutto, come l'uso minore della lingua che fa Kafka, come usa il suo tedesco a Praga, per esempio. E quindi, diciamo, dopo 20 anni che ne ho fatto, ho pensato che era giunto il momento di raccoglierli, secondo il modello di un libro che mi era piaciuto molto da ragazzo, Gli uomini del Novecento di Geminello Alvi, che avevano, appunto, anche quelli erano a volte noti, a volte erano molto minori, o a me all'epoca tutti sconosciuti, sintetizzati con un aggettivo, ecco. Quindi quello è stato un po' il mio, diciamo, un piccolo modello. Poi ce ne sono altri, naturalmente.
Manuel Orazzi cita Gilles Deleuze, cui dedicheremo un'intera settimana tra poco, perché ricorrono i 100 anni dalla nascita, e tra il 5 e il 9 maggio a Deleuze dedicheremo 5 approfondimenti con Rocco Ronchi, Pietro Barbetta, Daniele Angelucci, Robert Cantarella, Tiziana Villani, e proveremo a toccare cinema, teatro, antipsichiatria ed altri temi ancora nel corso dell'intera settimana. Queste piccole storie, tra l'altro, non celebrano gli architetti nella loro pratica architettonica, o meglio, non fa solo questo, ma appunto Lei, Manuela Orazzi, si applica al contrario anche ad una serie di annotazioni, no, sulle personalità, lo dicevamo prima, i riti, i vizi, i tic, forse anche i gusti, i piaceri sottili che potevano avere.
Sì, non tutti questi testi nascono, solo tre sono inediti, tra l'altro appunto sono 41 e mezzo perché diciamo c'è un ritratto doppio di Cristiano Toraldo di Francia e Adolfo Natalini, quindi ce n'è uno anche alla Plutarco, ma anche se voglio dire non voglio evocare modelli troppo alti per
mette,
carità.
Sì, in effetti lei mette in fila un paio di fiorentini prima di loro
di uno,
due,
sì.
c'è Gianni Pettena prima di
esatto.
Toraldo di Francia
sì.
E Natalini.
Sì, perché poi gli architetti radicali cosiddetti spesso sono sfuggiti alla storiografia, un po' perché sono fuori fuoco tra le due grandi culture architettoniche italiane, quella di Roma e quella di Milano, no? E quindi molti di questi, però in generale la metà sono stranieri, circa la metà sono italiani, poi si dividono anche nel corso del tempo, ma volevo dire ecco che non tutti nascono come ritratti, perché alcune nascono da alcune recensioni di libri o di mostre che ho visto nel corso di questi anni e credo che appunto sia la sovrapposizione del genere della recensione breve e del ritratto che fa venire fuori queste vite senza dover raccontare tutto, anche perché poi credo che sia impossibile raccontare una vita intera in generale. Ermanno Cavazzoni, lo scrittore io conosco, insomma anche per lavoro di persona, ha detto che appunto ogni biografia è come passare, no, un'enorme quantità d'acqua attraverso un colino, e anche la biografia di Napoleone, quelle monumentali in vari volumi, comunque restano frammentarie, no, perché appunto è quasi impossibile. Ciò nonostante è necessario cercare di cogliere, no, una cifra, un profilo, un carattere, anche per maneggiare meglio alcuni problemi, perché spesso come insomma come diciamo come nella citazione di Eugenio Garin che ho scelto per l'apertura, anche le idee più generali, più universali camminano pur sempre sulle gambe degli uomini.
Ce la fa una battuta sulla recensione? Come mai ama così tanto questo formato che in questo volume, Vite stravaganti di architetti, poi assume i connotati del carattere letterario quasi?
Diciamo, mi è sempre piaciuta fin da giovane, insomma. Per esempio c'è un libro bellissimo di Giorgio Bassani, Di là dal cuore, che raccoglie molte sue recensioni. Quindi anche lì sembra un'opera minore, però diciamo, a parte con il suo italiano stupendo, è appunto attraverso le recensioni. Oggi noi purtroppo sui quotidiani, o quello che resta dei quotidiani, siamo abituati a vedere queste recensioni che sono quasi sempre propagandistiche, pilotate dalle case editrici, e quindi così. Però in realtà è stato un grande gene letterario, insomma, penso al libro di Walter Benjamin, critiche e recensioni, che sono dei veri e propri saggi, o comunque un genere diverso dal saggio, o descrizioni di descrizioni di Pasolini, che secondo me è il Pasolini migliore proprio, quando parla di tutto, insomma. È un modo anche in cui si riesce a mettere in connessione una singola opera con tutto, è un genere che appunto che è svilito dalla sua evoluzione marchettistica, diciamo, però in realtà è un genere nobile, ecco, purtroppo poco frequentato come un tempo.
Un altro aspetto che mi sembra interessante di questo volume, se lo vogliamo leggere come una sorta di libro di storia dell'architettura, no? E non come una serie di schede, dunque individuando nel volume un respiro complessivo che guarda alla storia dell'architettura, viene in mente uno storico che è passato da queste parti pochi giorni fa, che si chiama Carlo Greppi, che ha scritto l'ultimo suo libro, si intitola penultimo, Storie che non fanno la storia, e l'impressione è che proprio la storia degli uomini che lei raccoglie in queste vite stravaganti, c'è un interrogativo al fondo, no? Lei si domanda, queste storie possono o non possono contribuire alla definizione di una più ampia storia dell'architettura?
Ma non lo so, io il libro diciamo non l'ho scritto tanto per la storia dell'architettura, ma appunto perché mi sono accorto che questi ritratti raccontano delle storie bizzarre, proprio delle vite anche di, per carità, tutte le vite hanno una loro originalità, come i volti, come le impronte digitali sono più o meno uniche, no? Però queste, diciamo, sono architetti poco frequentati, appunto minori, eppure molto significativi perché comunque hanno dato vita, insomma, hanno innescato dei processi, delle reazioni. Faccio un solo esempio: Rafael Soriano, che è questo ebreo sefardita nato in Grecia, nel Dodecaneso durante l'occupazione italiana, che emigra da piccolo a Los Angeles, usa il lamierino, i materiali poveri locali, il legno e il lamierino, e visitando il suo cantiere con il suo professore, un giovane emigrato dal Canada, Frank Goldberg, decide di fare architettura. Poi, quando si laurea, cambia il nome in Frangheri. Quindi, e prende Soriano come primo maestro, anzi lo convince a fare l'architettura. Ecco, ci sono appunto, forse ecco, sì, può esserci volendo un piccolo risvolto manzoniano, se vogliamo. Però mi piaceva anche potermi dedicare, io che per lavoro mi occupo di architettura, di autori di solito importanti, mi piaceva raccogliere queste storie minori perché poi alla fine sono forse più divertenti, non lo so, insomma, comunque più fresche, le trovo.
Ora non possiamo entrare nel dettaglio delle 41 e mezzo storie raccolte e ricostruite, ma devo dire che questo libro si propone, mi pare, anche proprio come una spinta a scoprire o a ritrovare personalità che magari abbiamo incrociato, beh, uso il plurale perché come redazione dell'attualità culturale qui sulla Rete 2 di architettura ci siamo spesso occupati. Iona Friedman, per esempio, vedo che lei, Manuel Orazzi, lo mette tra le personalità delle quali valga la pena raccontare la vicenda. Friedman poi peraltro è tra l'altro protagonista di alcuni libri che lei ha curato naturalmente. E poi appunto si possono fare delle vere e proprie scoperte. Ora abbiamo scoperto insieme al telefono poco fa una sorta di ammirazione comune per Gianni Pettena e varrebbe la pena per esempio citare che cosa scrive di Pettena, che si è distinto per una sua deliberata inefficienza o riottosità progettuale. È stato il Bartleby dell'architettura, l'architetto che preferisce non progettare, o meglio, l'anarchitetto, dal titolo del suo introvabile primo libro del 1973. Allora, se vogliamo sceglierne uno, scegliamo questo, che poi tanto anarchico non era perché si è messo a insegnare architettura.
Eh beh, sì, poi diciamo le contraddizioni insomma fanno parte del mestiere. Poi Pettena è anche tra i radicali, anche uno dei più strani perché era quello più che lavorava con gli artisti. Poi peraltro è l'unico nato a Bolzano, quindi ha anche questo itinerario. Adesso vive a Fiesole. Purtroppo è uno dei pochi architetti ancora in vita che scelti nel libro e che è uno dei della dozzina che ho avuto la fortuna di conoscere di persona. E però appunto mi fa piacere perché quando Gianni ha compiuto 80 anni non è uscito un articolo su nessun quotidiano, insomma, a parte sul Foglio, che è appunto da dove proviene il mio testo, e mentre invece anche in Francia, a Orléans, c'è stata una grande mostra in suo onore, a Parigi al Pompidou prima della chiusura, e in Francia a Orléans pochi mesi or sono, ecco, quindi dipende anche dal punto di vista, no? Però se posso mi piacerebbe dire che c'è anche un po' di Ticino, perché per esempio c'è André Corbeau, che ticinese non era, ma grazie all'amicizia con Mario Botta ha donato il suo archivio all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Ed è un altro il grande irregolare, insomma, una figura stranissima che forse solo la Svizzera ha potuto produrre, come Lucius Burckhardt, cioè figure che possono abbracciare veramente discipline diverse: la storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'economia. Il suo primo libro, un libro di poesie di Corbeau, in francese, per dire, quindi davvero un grande irregolare, però il suo territorio come palinsesto è ancora uno studio attualissimo di cui, insomma, Si vede molto bene anche per tutti i grandi lavori infrastrutturali che ci sono in Svizzera, cioè è particolarmente visibile lì il palinsesto, ecco, trovo.
Il sottotitolo di André Corbeau è eclettico e le prime righe calano il lettore nella realtà urbana della nostra regione proprio con forza, perché tutto inizia mentre si inaugurava l'ampliamento del Foxtown di Mendrisio. Siamo in chiusura, abbiamo pochi secondi, ma una battuta io gliela voglio buttare lì, perché queste storie, queste vite stravaganti di architetti sono in fondo anche la dimostrazione che l'architettura oggi ha bisogno di un intreccio di discipline per farsi capire e per funzionare.
Sì, ma lo ha sempre avuto. Già Vitruvio dice, insomma, che deve sapere di matematica, di guerra, di tante discipline, è un sapere di coordinamento, ecco. C'è anche una metafora un po' usurata sul fatto che è un po' come il regista cinematografico, no? Una figura che coordina altre discipline, altri saperi. Però, visto che andiamo sempre in un'epoca delle specializzazioni sempre più spinte, ricordarcelo forse ci fa bene, ecco. Mentre invece sembra che con il computer arriva la matematica che risolve tutto, e però appunto c'era già ai tempi di Vitruvio, figuriamoci nel Rinascimento, insomma, con la prospettiva. Quindi è anche un po', sì, forse un piccolo memento, ma ripeto, spero leggero e senza note a piè di pagina.
Vite stravaganti di architetti, lo pubblica Giometti e Antonello, lo ha scritto Manuel Orazzi, raccogliendo 20 anni di lavoro più alcuni inediti in questo volume che appunto ripercorre le vite straordinarie di tanti, tanti architetti. 11:46, ci dobbiamo salutare qui. Beh, a risentirci presto, tra l'altro sarà presto anche ospite della nostra rete in qualità di commentatore in altre parole. E quindi ci sentiamo molto presto. Buona giornata.
Grazie, buongiorno a voi, grazie.